compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che son stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla posta, fuori a cantar con noi bandiera.
Mercoledì notte a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Sono le 21 e 3 minuti primi e come ogni mercoledì state ascoltando
Memoria Resistente. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Abbiamo anche ricevuto indietro il nostro co-conduttore, che è bravo e bello,
sono
che comunque
tornato,
si
tornato.
È tornato dopo le sue peripezie, che ma è qua che mi solletica, anche perché dice che ha una super chicca che però fa il prezioso.
Comunque, voglio mantenere un po' di sale.
Esatto.
Comunque, per chi si fosse collegato per la prima volta questa notte, Memoria Resistente è un programma che cerca di tenere viva la memoria, come suggerisce il nome, della resistenza italiana e non per forza italiana. Abbiamo parlato anche di esempi in altri stati d'Europa. E lo facciamo attraverso letture di libri e documenti, come in questo caso, che appunto parlano, sì, e testimoniano quegli anni di resistenza che avvenirono in Italia per,
esatto,
cacciare
i lunghi 20 mesi che si videro appunto questi ragazzi, che chi in montagna, chi in pianura, chi anche abbiamo sentito nelle città d'acqua come Venezia, non hanno esitato a impugnare le armi e a combattere appunto il tedesco invasore, dopo che calò in massa con l'operazione Alarico, che era già stata predisposta, dato che i tedeschi avevano già avuto sentore della defezione, ma non dell'esercito italiano, del Regio Esercito all'epoca, scusate, ma di chi lo comandava, chiaramente quella banda di truffatori manigoldi che erano in Savoia, e in primis quello che troviamo sempre un po' dappertutto come uno dei più grandi malfattori della storia italiana, che è quel caro Badoglio, che abbiamo visto che dalla prima guerra mondiale non ha combinato altro che
celebratissimo Badoglio.
Sì, non ha combinato altro che danni, e anche purtroppo, diciamo, oltre che danni, ha combinato veri e propri massacri, perché se anche tanti ragazzi già durante la rotta di Caporetto hanno perso la vita a causa dell'offensiva austro-ungarica dell'epoca, perché la prima guerra mondiale non è il nostro caso, però vogliamo sempre far notare che c'era sempre lui, quello che in teoria doveva comandare le artiglierie che dovevano fermare gli austriaci sulla conca di Tolmino, Plezzo, Tolmino, Caporetto. Stava tranquillamente facendosi probabilmente una bevuta, una roba del genere, perché gli austriaci ormai se li trovava già a Udine e a Longarone, quindi vuol dire che qualcosa non andava, perché solo lui poteva dare gli ordini in caso.
Sì, l'esercito italiano, diciamo, non ha mai particolarmente brillato, soprattutto nel secondo scenario di guerra mondiale.
Assolutamente, ma già nella prima comunque ci sono, ci sono episodi comunque di diserzioni, di tante cose, perché finalmente la coscienza di classe di quella povera gente, di quei poveri analfabeti, operai e proletari, aveva preso coscienza e iniziarono a abbandonare armi e bagagli e tagliare la corda con buona pace di Badoglio e tutti gli altri sanguinari macellai, perché se dovremmo aprire un altro caso, però lo faremo magari, lo intermezzeremo ad altre storie. Comunque,
parlavi dei 20 mesi della resistenza, che sì, è anche un po' una parafrasi del titolo di questo.
Sì, assolutamente, sono andato a trovare in mezzo a tutto quanto quello che mi è possibile cercare, appunto questo raccolta di testimonianze, che proprio, diciamo, effettivamente bello anche il nome, L'inverno di 20 mesi, di Mario Tognato. Mario Tognato in questo caso è un ex ufficiale degli Alpini.
Il cognome ci porta, penso, sì, dalle nostre parti.
Lui operava con la brigata Luigi Piero Bon, che prese appunto nome dal martire, a cui è intitolata anche la caserma in Chiesa Nuova. Comunque lui si trovò prima come combattente nel Regio Esercito e poi come bandito, come lo chiamavano i tedeschi fascisti, ma noi li chiamiamo ribelli e partigiani.
E quindi, allora andiamo, è la prima volta che lo leggiamo, tra l'altro qua.
Sì, esatto, ho concluso la lettura del libro dei compagni di Venezia, appunto perché avevamo finito la storia della città lagunare, che dopo chiaramente finì con l'insurrezione e la resa delle restanti truppe nazifasciste a Venezia, che tra l'altro fu una anche delle ultime pagine della resistenza nazifascista, perché l'ultimo reparto repubblichino si arrese il 7 maggio appunto a Venezia. Quindi noi invece di repubblichini non ce ne può fregare assolutamente nulla, noi invece leggiamo appunto la presentazione di Mario Tognato.
Che mi sembra più interessante.
Esatto. Non può un alpino negare la mano a un altro alpino, quando si accinge alla scalata è impossibile tradurre in parole l'azione. E nell'azione Mario Tognato fu alpino valoroso, ferito e decorato come lo fu nella resistenza fra le file della brigata padovana Luigi Piero Bon. Per chi ha vissuto quei giorni fra le miti popolazioni venete, le pagine di Mario Tognato costituiscono le tessere indispensabili per costruire intero il mosaico, mi pare ieri, e sono passati oltre 20 anni da quella sera in cui sulla carta topografica puntai lo spillo alle valli Moceniche, perché in quel punto preciso calassero dal cielo le armi patriote della brigata del popolo Luigi Piero Bon. Ricordo che mi razzolava tra i piedi, ignara e felice, la mia bimba, che allora aveva 4 anni, e mi venne dal cuore secco e breve l'ordine esecutivo del lancio Maria Novella Ride, quasi ripetendo nel nome e nell'atteggiamento della mia bimba l'auguri di buona fortuna a quei prodi che avrebbero raccolto e impugnato le armi. I particolari di quel lancio nella loro umana freschezza mi giù. Dinanzi agli occhi due giovanetti, Benedetto De Besi e Guido Pucchetti. Sono i primi, mi piego al loro volere, li destino alla brigata Luigi Piero Bon. In queste pagine leggo i particolari scarni e precisi della loro morte. Di purissimo animo amarono la libertà più che la vita. Per tutte le pagine di Mario Tognato sono una testimonianza resa al valore delle genti venete nell'incrudire della prova. Non spetta a me valutarla da un punto di vista letterario, ma è certo che il dramma umano rompe in alcuni punti in tutta la sua suprema bellezza e verità. Così, nel colloquio con il carceriere, quando Mario Tognato, immerso nei casti e pensieri della morte, valuta le ragioni della lotta nobilmente accettata. Così, poco dopo, ritornato alla vita in una fuga ardimentosa dal carcere, quando descrive la notte fonda carica di paura di padovani. Forse Mario Tognato ha sentito imperiosa la necessità di scrivere, perché anche per lui si fa sera ed è certo che la sua generazione di libri è forti, che ha una parola da dire alle generazioni che incalzano ignare di tanto dolore. Non tutto quanto accade nel vento della battaglia può essere interamente accettato a una serena rimeditazione. Resta però valida la generosa decisione di agire quando fu, tan- fu tanto facile ai pavidi serbarsi per tempi redditizi. Resta la somma delle azioni condotte con nobiltà d'animo, resta soprattutto il pensiero che guidò gli animosi nell'azione: resistere per risorgere. Così la resistenza fu dedizione completa a un dovere nel nome dell'Italia, e l'Italia risorta. Padova, 10 aprile 1966, Lanfranco Zancan. Scusate.
Ti vedo in difficoltà, ma sì, è comprensibile. Ti faccio un po' più di spazio.
Volentieri, ti ringrazio, perché purtroppo, come ho detto agli ascoltatori, sto cercando di recuperare materiale sotto qualsiasi cosa.
Sì, veramente, il formato con cui prendiamo i documenti è sempre più avventuroso, devo dire. Di
è una resistenza anche questa. Però.
Assolutamente sì.
La fine di un esercito. Ci eravamo tolti i ramponi e scendevamo a balzi lungo per il ghiaione. Di quando in quando volgevo la testa e davo un'occhiata sopra la spalla per vedere se il plotone si snodava regolarmente. I talloni affondavano nel pietrame minuto che strideva e frusciava schizzando. L'occhio seguiva vigile il movimento delle gambe e al tempo stesso le precedeva, guidandole nello scansare gli spuntoni di roccia. Quando giunsi alla base della fascia di ghiaia mi fermai per far serare sotto i meno veloci. I ragazzi sorridevano, nei loro occhi si leggeva la gioia di sentirsi spogli della disciplina pesante, di sentirsi almeno per un momento più ragazzi che soldati. A mano che giungevano si assestava con uno scrollone lo zaino sulle spalle, e ancora una volta i ramponi tintinnavano. Guardando in su verso gli ultimi ritardatari vedevo la morena e più su ancora incastrato in essa il ghiacciaio di Bai sormontato dalle Suisette. Quante volte avevamo fatto quella strada ormai, pure era sempre bella, era sempre nuova. E riprendemmo la marcia e il sentiero si perdeva tra l'erba triste e secca dei prati scoscesi che piombavano su quelle baite là in fondo. Attorno ad esse il verde bruciato dell'erba si rinfrescava ed incupiva in una chiazza ampia e serpeggiante. Era il ruscelletto che collato dal ghiacciaio da sotto le ghiaie riaffiorava in superficie. I chiodi stridevano al contatto con la roccia, turbando l'armonia del canto degli alpini. Adesso il sentiero, pur restando sassoso, si perdeva nell'erba grassa ed alta che circondava le baite. Un senso di frescura ci avvolse con un brivido. Alcune vacche sollevarono lentamente scampanando la testa dalla pozza nella quale stavano abbeverando. Una ragazzotta seduta su una roccia sorrise arrossendo ai frizzi degli alpini. Ha girato un roccione e riprese improvviso la discesa. Ormai vedevamo lo spiazzo dell'accampamento, vedevamo il pennone col tricolore e il rivo rumoroso del fumo delle cucine. Ancora a mezz'ora saremmo arrivati. Guardai l'orologio, erano 19. Appena il tempo per darmi una rinfrescatina e per scrivere una franchigia. Le ombre della sera avevano mai inghiottito le baracche di minatori che erano tra l'accampamento e il paese là in fondo, quasi a picco sulla valle. Di là ci giungeva squillante ed allegro il suono dell'Ave Maria, ma il campanile non si sedeva già più. All'accampamento dovevano aver acceso la lampada sotto la tenda della mensa. Quel chiarore sparì subito, eravamo entrati nel bosco di abeti. All'accampamento trovai una sorpresa, Nello Corti, il compagno di Russia degli ospedali di Kharkov, e Sinigaglia mi corse incontro abbracciandomi. Caro Nello, erano 8 mesi che non ci vedevamo. Mi raccontò che mentre in treno saliva da Aosta aveva saputo da un ufficiale che rientrava dalla licenza che anch'io ero su Allomont e aveva deciso di venire a fare una visita. Mentre parlava non potevo fare a meno di sentire, pur senza guardarla, quella mano che ad ogni movimento nel braccio sinistro gli penzolava flaccida e inerte. Nello se ne accorse e mostrò, cambiando tono, quello straccio di mano che gli pendeva dal polso. Mi disse senza convinzione che doveva andare al centro mutilati a Roma a tentare un'altra operazione. Ero stato ben fortunato io, anche se avevo dovuto restare ingessato 3 mesi. Ora potevo adoperare le mani come se nulla fosse stato, quasi. Gli sembrava persino impossibile che una pallottola esplosiva che ha dilaniato ossa e tendini avesse fatto in definitiva meno danno di una piccola stupida pallottola di Parabellum. Senza provocare quasi dolore, si era preoccupato di recidergli netto netto radiale. Beh, meglio non parlarne. Dopo una frescatina andammo a mensa, ci sedemmo sulle panche mentre gli attendenti ci scodellavano nei piatti di alluminio una fumante minestra di verdure. Il capitano non c'era, era andato giù al paese. In breve la calda cordialità alpina avviluppò anche il nuovo venuto ed egli si trovò di nuovo un vecchio. Come se nulla fosse stato, come se non fosse ancora di nuovo Burgo per colpa di quella mano che gli scivolava dal bordo della tavola. La tenda della mensa si agitò un poco ed apparve la figura tagliata al comandante di compagnia. Mentre tutti si alzavano si diresse rapido al suo posto mormorando un comodi. Dopo aver atteso che l'inserviente gli scodellasse la minestra e se ne andasse senza sollevare gli occhi dal piatto, pregò di fare un po' di silenzio, sempre continuando a mangiare, disse che la radio aveva annunciato l'armistizio. Nessuno fiatò, nessuno riusciva ad afferrare ancora il significato di quella parola. Dopo il primo sbandamento chiedemmo quali fossero gli ordini. Thank you. avrebbero certamente comunicato qualche cosa la sera stessa o l'indomani mattina. Nel corso di un brevissimo comunicato, il maresciallo Badoglio aveva annunciato l'armistizio e dichiarò che l'esercito doveva reagire contro qualunque atto ostile, da qualunque parte esso provenisse. E ce ne andammo, la notte era scura, per un po' che non si sentì lo stridore di chiodi sulle pietre. Cosa sarebbe venuto? Ce lo domandavamo senza convinzione, era fin troppo chiaro. I tedeschi avrebbero agito senz'altro, avrebbero agito e noi avremmo dovuto fronteggiarli. Questi erano gli ordini. Quella notte, sotto la tenda, sdraiati sul telo gonfio di foglie secche e frusciante, ci rigirammo a lungo, rabbrividendo, con gli occhi fissi in un'oscurità gelida che li faceva dolere. All'alba Nello era già in piedi, se ne andava, raggiungeva suo padre. Il professor Corti avrebbe avuto la libertà dal confino appena un mese e mezzo prima. Al 25 luglio temeva che i tedeschi e i fascisti potessero dargli noia. Ci stringemmo la mano e ci abbracciamo senza parlare. Quando scesi dall'accampamento trovai aria di insubordinazione. Molti soldati dell'Ecuto del 23 cantavano e ballavano al centro dello spiazzo erboso come invasati. Ufficiali non se ne vedevano e quando fui vicino, vedendo che la mia sola presenza non serviva a nulla, ordinai di smettere quella gazzarra. Smisero, ma uno più ardito mi disse con tracotanza che ormai era finita con la naia. Ordini non apprendevano più da nessuno. Quella è stata l'unica volta che ho dato uno schiaffo a un soldato. Dissi che l'armistizio non comportava affatto che l'Italia non avesse bisogno di un esercito ben disciplinato. La naia quindi non era affatto cessata, anzi, ora diveniva più dura. Mi ascoltavano increduli, ma erano tornati rispettosi, e la tromba suonò l'arancio. Dopo un po', mentre i ranghi si andavano svogliatamente formando, comparve il comandante in compagnia con alcuni miei colleghi. La situazione era confusa, ordini non se ne vedevano. Cosa aspettavano? Credevano forse i soliti parrucconi che un ordine generico ed impreciso come quello contenuto nel comunicato potesse bastare? Mentre gli uomini sfilavano, gavetta alla mano, davanti alla marmitta del cuciniere, irruppe dalla curva proveniente dal paese una 1100 militare. E ne esce agilmente il colonnello comandante e meno agilmente il grosso tenente colonnello.
E direi che ci prendiamo un attimo una pausa dalla lettura, che ricordiamo essere dell'inverno di 20 mesi di Mario Tognato.
Mario Tognato, probabilmente un ufficiale, un sottufficiale degli Alpini, che si trova anche, che ci racconta anche la sua esperienza dell'8 settembre, di quella data che significò per molti la deportazione, se non la morte, perché i tedeschi non andarono certo per il sottile. Quando ci fu da occupare caserme o comunque rapinare, predare tutto quanto quello che potevano, il più possibile, in gara anche qui comunque abbiamo sentito tante volte quei soldati stessi che avevano deciso di darsi alla resistenza, perché certo, comunque anche loro cercavano di recuperare più armi e munizioni possibili, tutto quanto quello sfascio, e specialmente, come ho sempre detto, dalle tue parti nel Piemonte, perché da lì proveniva l'intera quarta armata che si ritirava dalla Francia, quindi cercavano in gara sotterranea appunto di recuperare le armi di quella quarta armata. E quindi avevi cosa, io quindi cosa volevi dire? Che vedo che si lacche macchine.
Ma macchine un po' per i social network tipo Twitter, tramite il quale tra l'altro potete comunicare con noi, basta scrivere @radiozioneinfo e possiamo comunicare, qualcuno lo sta facendo dopo questa pausa musicale che a questo punto credo ci stia, riprenderemo anche un comunicato che sta girando via Twitter.
Alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto, penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. Puoi salire in teleferica sui grattacieli e farti un uomo. Invece cerco il rock and roll al bar e nel metro. Cerco una bandiera diversa, senza sangue, sempre terza. Ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. In fondo è bello però, il mio paese io ci sto. Stati calmo e stati buoni, non essere scalmanato, stai tranquillo e fatti uomo.
ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti, e costi quel che costi la vincerò, non ci son santi, anche se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che sono solo, ma in fondo è bella però la mia guerra e io ci sto. Cerco una donna che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio e che sia bella come il sole d'agosto, intelligente si sa, ma in fondo è bella però la mia donna e io ci sto.
Allora torniamo in diretta alle 21 e 22 minuti primi e dicevamo appunto prima di questa pausa in compagnia con Rino Gaetano che ci è pervenuto tramite Twitter un comunicato con la richiesta di farlo girare, noi siamo ben contenti di farlo, lo leggo perché è breve però accurato nel suo volere, esatto. Insomma, nella richiesta che fa.
Esatto.
Sono gli ultimi giorni del mandato del presidente Barack Obama. Da molte parti del mondo si chiede la liberazione di Leonard Peltier e degli altri prigionieri politici incarcerati da più di 35 anni. Leonard Peltier è nelle carceri di massima sicurezza da oltre 40 anni, gravemente malato, accusato di un crimine di cui gli stessi giudici hanno ammesso non avere alcuna prova, ma sta ancora pagando per la lotta dell'American Indian Movement negli anni 70. Tre presidi in Italia, come in altre parti del mondo, partecipate e diffondete la notizia. Tutti conoscono qualcuno in questa città. Martedì 17 gennaio a Milano, ore 17.30, scusatemi. E zoom un pochino perché...
Sì, effettivamente è un po' piccolino.
Non si vede molto allora. Bene. E l'indirizzo è davanti al consolato USA.
Largo Donegani.
Esatto. Poi invece mercoledì 18 gennaio a Genova alle 18, Piazza De Ferrari. E giovedì 19 gennaio invece a Roma alle 17 davanti all'ambasciata USA, sita in via, pensa te?
Via Veneto, chiaramente.
121.
No, ma quante cose hanno gli Yankee qua? A parte le basi. Ma consolati, ambasciate... Cioè, beh, proprio praticamente cambia la bandiera, ma sono sempre tedeschi alla fine.
Alla fine sono entrati con i carri armati, mica con gli aquiloni.
Certo, assolutamente sì. Noi ci ritroviamo, penso, qua in Veneto, appunto, la più grossa occupazione militare statunitense.
Sì, e che poi ricordiamo che non stanno lì a fare le belle statuine, perché sono gli stessi che poi leggiamo essere coinvolti in Siria e in buona parte degli scenari medio orientali.
Sì, sì, tra l'altro, come posso confermare, abbiamo anche addirittura mica pinguinelli, ma abbiamo anche il fiore delle truppe statunitensi, perché c'è la 176esima aviotrasportata, quindi ti garantisco che non sono affatto dei Boy Scout.
No, e non sono lì a fare i Boy Scout.
Esatto, assolutamente no, perché basta cogliere anche qualche notizia che ci diffondono i nostri compagni di Vicenza, Montecchio, che praticamente è lì, che sono anche, oltre quando non sono in combattimento, lo fanno anche fuori.
Comunque
però.
Anche il movimento del Molin si sta rivitalizzando in questi ultimi mesi e seguiremo insomma gli sviluppi.
Assolutamente, perché per noi è sempre un'occupazione, quindi come quel buon vecchio grido di 68iniana memoria, Yankee Home.
Esatto. E allora continuiamo con la lettura, esatto. Ricordiamo, dell'inverno di 20 mesi di Mario
Tognon. Proprio tipicamente veneto come cognome, che però ci sta raccontando la sua esperienza, perché è anche curioso sentire cosa è stato per loro l'effetto dell'8 settembre, come hanno dovuto cavarsela, perché ben sappiamo che i tedeschi avevano già occupato tutto, perché Badoglio, vogliamo ricordare, che come lo fece nella conca di Pletz e Tolmino nel 1917, anche questa volta commise qualche erroruccio del tipo: magari voglio dare l'armistizio e sta bene, però magari prima faccio saltare tutti i ponti, i viadotti che collegano la Germania, il che avrebbe provocato un grosso ritardo nell'occupazione tedesca, perché anche a Roma, voglio ricordare, non è che le forze tedesche erano molto consistenti quando ci furono le giornate di Porta San Paolo, la piramide di Caio Cestio, la resistenza dell'Ariete. Cioè, le forze tedesche in Italia erano anche abbastanza esigue. Se avessero fatto saltare ponti e viadotti, le forze tedesche in Italia sarebbero trovate isolate. Quindi noi continuiamo a sentire la storia di questi ragazzi, che non sono solo quella di Mario Tognon, degli ufficiali, ma anche di quei poveri alpini di leva che si trovavano in quel momento, in quel rave, quel delirio che era l'armistizio l'8 settembre. Ne esce agilmente il colonnello comandante e meno agilmente il grosso tenente colonnello. Il comandante era uno scalatore celebre in tutto il mondo, quantunque fosse la prima volta che lo vedevo. Mi sembrò un tipo deciso e sperai bene, c'era bisogno di tipi decisi in quel momento. Con un cenno ordinò riposo, si avvicinò rapido al gruppo di ufficiali e disse senza preamboli che la situazione era grave, molto grave. I tedeschi erano già in aosta e non c'era nemmeno da pensare a una difesa. Lui aveva un'idea ben chiara sulle nostre reali possibilità ed aveva già un piano. Saremmo passati in Svizzera, il confine era a meno di 4 ore e lui aveva molte conoscenze di là. Ci avrebbero trattati bene, certo, bisognava passare con le armi ed equipaggiamento, ben inquadrati come un reparto che si trasferisce, insomma, non come un reparto in rotta. Ben inteso, non poteva costringere nessuno. Ciascuno era libero di agire come meglio credeva, solo che, come aveva già detto, quelli che sarebbero passati in Svizzera con lui dovevano andarci inquadrati ed armati. Gli altri, quelli che volevano tentare di arrivare alle loro case, avrebbero dovuto invece depositare le armi. Non poteva consentire che gente sbandata portasse armi nel seguito. I soldati, intanto, con la gavetta fumante in mano, si erano avvicinati un po' alla volta al gruppo degli ufficiali ed avevano seguito tutto il discorso. Romeo Giacon, un caporale di Ressiero che conoscevo dall'infanzia, mi tirò su per la manica. Che si faceva? Intorno a lui erano molti gli alpini ed artiglieri del mio plotone. Comandavo il plotone rocciatori in addestramento della Giulia. E mi guardavano interrogativamente. Erano bravi ragazzi, sapevo che avevo fiducia in me. Io in Svizzera non ci sarei andato, dissi. Io restavo. Mentre parlavo con i miei uomini, si avvicinò Faldella, un sottotenente effettivo, figlio del generale. Che si faceva? Gli dissi quello che io avevo deciso. Approvò. Ma soggiunse che il comunicare al colonnello la nostra decisione, che voleva vedersi giungere di consegnare le armi. E se invece avessimo finto di accettare di passare in Svizzera giunti al confine, li avremmo salutati, tenendoci le nostre armi, avremmo potuto marciare tenendoci vicino al crinale. Se ci fossimo imbattuti i reparti tedeschi troppo forti per reagire col fuoco, avremmo sempre potuto sconfinare. Mi pare un'idea buona ed approvai. Il capitano intanto aveva ordinato la dunata e il colonnello, rivolto ai soldati, disse di stare ben attenti perché questa volta avrebbero dovuto decidere con la loro testa. Si sarebbero formati due gruppi, quelli che volevano passare con lui in Svizzera da una parte e gli altri dall'altra. Io, insieme a Faldella e i nostri uomini più fidati, ci dirigemmo verso il punto dove si stavano concentrando gli espatriandi. In quel momento però successe qualcosa, una cosa che modificò completamente tutto e che diede al destino di ognuno dei presenti un corso forse completamente diverso. Così come una mezz'ora prima era sbucata da 1100 il colonnello, scavalcò la cunetta laterale e entrò nel prato l'autocarretta della spesa. Ne scese con la penna buttata all'indietro la conducente, il tenente Scagno. Dopo essere rimasto un po' interdetto, fece un bel saluto al colonnello e si avvicinò al nostro gruppo. Che diamine stava succedendo? Gli spiegammo quali fosse la decisione del colonnello. Scoppiò a ridere. I tedeschi a Aosta? Ma dove? Se ci veniva lui in quel momento da Aosta, ed era tutto calmo. Proprio allora il colonnello lo mandò a chiamare per sentire se avesse novità. Scagno disse che tutto era più tranquillo e che a Aosta nessuno si era mosso. Il colonnello comandante cominciò a sentirsi a disagio e disse che veramente gli avevano telefonato l'arrivo dei tedeschi in Aosta. Forse però, se le cose stavano come diceva Scagno, una decisione di passaggio immediato in Svizzera sarebbe stata troppo affrettata. Si sarebbe informato di persona, ci avrebbe fatto sapere qualche cosa. Risalì in macchina col tenente colonnello e sparì dietro la curva. Non l'abbiamo mai più rivisto, né abbiamo mai più sentito parlare di lui. Un diffuso senso di sfiducia si insinuò in tutti i presenti. Cominciavamo a capire quanto grave fosse la disorientazione, addirittura il panico, che l'annuncio improvviso dell'armistizio aveva portato nei comandi. Riunì i miei uomini e dissi che io restavo e che per coloro che avessero deciso di restare con me potevo assicurare che la loro sorte sarebbe stata la mia. se ci fosse stata la possibilità di raggiungere, se non addirittura le nostre case, almeno le nostre zone, io avrei tentato tutto il possibile. Dovevamo passare la frontiera e dovevamo restare in Italia. Nulla e nessuno ci aveva ancora sciolto da quel giuramento di fedeltà alla patria che avevamo pronunciato, reclute trepidanti e commosse. L'Italia aveva ancora bisogno di noi, anche se gli ordini non arrivavano e i comandi erano confusi. Anzi, l'Italia aveva ancora maggior bisogno di noi ora. Ricordarselo comunque che anche se fossero andate alle loro case, erano pur sempre dei soldati e come tali avrebbero dovuto comportarsi. Cercai di dire tutto questo col tono più umano e più piano possibile, in modo da penetrare dentro il loro cuore. Erano momenti quelli che richiedevano decisioni prese più col cuore che con la mente. Quando ebbe finito, dopo alcuni istanti di silenzio e di perplessità, alcuni abruzzesi cominciarono a parlottare concitatamente tra loro. Dopo un po' mi dichiararono che essi se ne andavano, li salutai da curare il loro buon viaggio. In un certo senso, e in senso evidentemente egoistico, avevo piacere di questa loro decisione. Erano gli elementi che meno mi sentivo in mano nel reparto. Erano ragazzi che, seppure ottimi, avevano una mentalità sostanzialmente diversa dalla mia, nella quale, colpa indubbiamente grave per un comandante, non è riuscito a penetrare in pieno. Se ne andarono subito, accodandosi a un altro gruppo numeroso di soldati di altri plotoni e a due sottotenenti che avevano deciso di andarsene pure loro. Mi restarono una quindicina di uomini, tra alpini e artiglieri. Rimase con me anche un ufficiale del mio plotone, il sottotenente Balter, di Folgaria. L'altro se ne andò, decidemmo di restare per vedere se non si trattasse di uno sbandamento momentaneo, se per caso i comandi riprendessero il controllo della stazione. Gli ufficiali, oltre al capitano, che non si sapeva che indirizzo intendesse prendere, restarono all'accampamento 7 o 8 sottotenenti. Il numero degli ufficiali non deve trarre in inganno. Pur trattandosi di una compagnia sola, i subalterni erano molto numerosi, perché essendo i plotoni divisionali, ogni squadra era comandata da un ufficiale. A questi andavano aggiunti gli istruttori e gli ufficiali addetti ai servizi. L'indomani mattina gli uomini si erano ancora diminuiti. Con Faldella e Sogno, un sottotenente il cui padre era il proprietario delle miniere lì accanto, pensammo di minare la strada che da Aosta porta a Olomont. Andammo anzi a parlare col signor Sogno, il quale si dichiarò dispostissimo a metterci a disposizione l'esplosivo necessario. Ancora un po' impacciato nella subordinazione gerarchica, decidemmo di sottoporre il progetto al capitano comandante della compagnia e così non se ne fece nulla. Passarono 4 giorni in vana attesa di ordini. In capo al quarto, un sottotenente di Milano fece a mensa il seguente discorsetto: abbiamo un magazzino pieno di doi ben di Dio, se vengono i tedeschi se lo prendono loro, se andiamo via noi se lo prendono i burghi, perché non dividercelo? A lui si aggiunse anche un altro sottotenente di Pinerolo. Non so cosa il capitano abbia deciso, perché me ne uscì all'aria pura. Si agivano così gli ufficiali come avrebbero agito i soldati. Al tramonto vidi quei due caricare un paio di numuli a testa con viveri e materiale ad allontanarsi verso Aosta, seguiti dai loro attendenti. Fu allora che mi si avvicinò Romeo Giacon, il caporale di Arsero. Lui se ne andava. Ormai avevamo atteso abbastanza. Se i comandi avessero voluto, avrebbero potuto farci pervenire i loro ordini, era giusto. Io però sentivo che avrei potuto andarmene solo quando la mia coscienza si fosse sentita completamente libera dal vincolo che mi legava ancora all'esercito. Non so, era un sentimento strano. Volevo qualche cosa mi costringesse ad andarmene, restavo in attesa che questo qualche cosa venisse. In realtà solo ora capisco quel sentimento e null'altro era se non l'incapacità a trovare la via della ribellione, seppur ingiustificata la situazione assurda e inconcepibile in cui ci trovavamo. Era lo stato di disagio che avverte colui che non si è mai trovato a decidere su situazioni di rottura, perché anche se qualche volta può aver forzato il suo destino, in realtà lo ha fatto solo in una direzione obbligata. Quando aveva fatto la domanda di volontario per la Russia, mi era sembrato di aver dato io e solo io un diverso corso alla mia vita, ma in realtà non era vero, avevo solo accelerato un moto in una direzione già tracciata da altri, ora era diverso. Dovevo prendere una decisione, la prima vera decisione della mia vita, ma non me ne rendevo conto che molto confusamente. Eppure dovevo decidere se restare semplicemente in attesa di un ordine, secondo la teoria, che era poi l'unica che mi fosse stata insegnata, che gli ordini non si discutono, lottare per essere veramente libero. La terza alternativa, quella di tirarmi in disparte. In pratica non esisteva per me, era troppo lontana dal mio carattere e non l'ho mai minimamente preso in considerazione. Io stavo ancora legato all'esercito, l'esercito non esisteva più, ma io non lo sapevo, non lo credevo pensabile, infatti nonostante tutto l'esercito avrebbe dovuto esserci ancora, e più che mai in momenti così gravi e drammatici. Ad impartire gli ordini necessari, in quel momento io credevo, forse preferivo credere, che l'esercito stesse ancora, che l'episodio dei colonnelli messi in fuga dalla loro stessa ridicola ignavia null'altro fosse che un esempio, seppur grave, di un individuale momentaneo smarrimento di comandi. Per questo non mi sento di fare una colpa a quei giovani che, nati e cresciuti sotto la dittatura e perciò convinti che ci fosse sempre chi vede e provvede, non hanno saputo discernere sin dal primo momento la strada giusta. Dopo è stato facile accorgersi l'errore, ma non allora. Romeo se ne andava, gli raccomandai di procurarsi un vestito borghese e di essere molto cauto. Secondo me in treno avrebbe potuto andare al massimo sino a Somma Campagna o qualche altra piccola stazione prima di Verona. Di lì lo consigliavo di proseguire a piedi, allenato com'era, non gli sarebbe sembrata troppo lunga la strada attraverso il Baldo del Vesuvio. Arsiero era lì sotto. Lo abbracciai commosso, gli assicurai che ci saremmo rivisti là. Mi restavano ancora 8 uomini, di cui 6 artiglieri. C'era ancora anche il sottotenente Balter. Quella sera a mensa ci trovammo solo in 4 ufficiali. Quando comparve il comandante in compagnia, gli chiesi perché non cercasse di mettersi in contatto con Aosta, con la scuola. Rispose che aveva già deciso di andare giù personalmente il domani mattina. La sera successiva non era ancora ritornato e pensai che se ne fosse andato anche lui. Ritornò invece la sera dopo, eravamo ancora in 4 sottotenenti e c'erano ancora 40 di uomini. Arrivò che eravamo a mensa, dopo un breve cenno di saluto cominciò a mangiare in silenzio. Aspettai che avesse finito, poi visto che stava alzandosi per andarsene gli chiese se avesse ordini. Esitò un momento e poi rispose di sì, l'ordine era uno solo. Restare sul posto e attendere che giungessero le truppe germaniche alle quali avremmo dovuto consegnare il restante materiale e le armi. Ci guardammo in viso attoniti, dobbiamo dunque darci prigionieri? Chiesi. Egli rispose di sì, replicai allora che interpretando il pensiero di tutti gli altri ufficiali presenti, gli significavo che egli non poteva imporci di consegnarci prigionieri. Ci ritenevamo pertanto sciolti da qualsiasi rapporto di subordinazione nei confronti suoi e di coloro che gli avevano dato un simile ordine. Fu come mi fossi tolto un peso dallo stomaco, mi guardò stizzito e disse che non era il caso di reagire a quel modo. La sera stessa convocai i miei uomini e dissi loro che avevo deciso di partire l'indomani mattina. Ormai dovevo andarmene, ormai si era verificato il fatto, il qualche cosa che mi permetteva di andarmene con la coscienza tranquilla. I ragazzi venivano con me, solo il sottotenente Balter preferiva attendere ancora per vedere che piega avrebbe preso gli eventi. Andai con i miei soldati per le case e barattammo i nostri effetti militari con dei pantaloni e delle camicie da minatore. L'indomani mattina prendemmo la strada di Aosta, ogni casolare, ogni borgata, la gente si affacciava alla soglia di casa guardando in silenzio. Attraverso un paesino trovammo una piccola folla attorno a una casa di aspetto più curato. Era la canonica, la gente ci disse che dentro c'era la principessa Maria Giuseppe. Ci fermammo un po' per dissetarci, per vedere se la principessa potesse darci delle spiegazioni e dei consigli. Siccome però tardavo e volevo raggiungere Aosta nelle prime ore del pomeriggio, ci incamminavo nuovamente. Ad Aosta aria di attesa e di attenzione. Qualche pattuglia tedesca camminava con passo cadenzato nel mezzo delle strade semideserte. Gente giovane non se ne vedeva in giro ed anche di anziani se ne vedevano pochi. Mentre osservavo tutto questo, al riparo di una cantonata nei pressi della torre di Balivi, sentì qualcuno che fischiava chiamandomi. Era il tenente Scagno che da un balcone socchiuso mi raccomandava di non farmi vedere. Quando tornai i miei uomini stavano parlando con un milite della contraerea, un vecchiotto di Piove di Sacco. Lui non scappava, temeva le rappresaglie dei suoi comandi, che erano già passati alle dipendenze dei tedeschi. Ci offerse di ospitarci nella baracca del suo reparto e anche i suoi compagni, ne era certo, la pensavano come lui e ci avrebbero protetti. Aveva un aspetto paterno, me ne fidai. Al baraccamento trovammo diversi altri vecchietti, tutti veneti, tutti partenamente preoccupati e premurosi per la nostra sorte. Ci fecero posto nella loro baracca e ci offersero parte del loro rancio. Dopo aver mangiato, disse agli uomini di attendere. Mi sarei spinto sino alla stazione per vedere se ed è che ora avevamo potuto partire. Alla stazione c'era un picchetto di tedeschi, ma non durai molta fatica ad avvicinarmi di quel tanto da poter attirare, non visto l'attenzione di un ferroviere. Mi disse che era il momento migliore per partire alle 4 di domani mattina. A quell'ora partivano soltanto un treno merci, i tedeschi non sarebbero certo usciti dalla loro stanza per sorvegliarlo. Quantunque protestasse che non era assolutamente il caso, volli che acquistasse 9 biglietti di terza classe fino a Padova. E domani mattina alle 3:30 scavalcammo i reticolati che cintavano lo scalo merci. Ci avvicinammo al treno che aveva già le macchine in pressione e riconobbi il ferroviere della sera precedente. Mi affidò ad un collega che ci sistemò nei posti di frenaggio. Poco dopo il treno si mosse lentamente. Con quel convoglio avremmo dovuto arrivare sino a Chiasso. Dopo infinite soste, scossoni, stridori di freni e fischi, giungemmo in quella stazione. Assicuratosi dell'assenza dei tedeschi e delle vicinanze, il ferroviere ci fece cenno di scendere. Eravamo appena scesi che una pattuglia tedesca sbuncò dall'angolo del fabbricato centrale. Ci nascondemmo dietro un mucchio di carbone. Dietro quel mucchio, sempre spiando i vai e vieni delle pattuglie tedesche in attesa del momento propizio per saltare su un treno per Milano, rimanemmo 8 ore. Quando un ferroviere venne ad annunciarci che stava per giungere un treno che faceva per noi, entrò in stazione un altro convoglio. Era un treno di militari deportati. Ricorderò sempre l'effetto che mi fece al vedere sfilare davanti a noi la carrozza ufficiali, ai finestrini facce indifferenti e solo un paio di tedeschi nel corridoio. Dove crede di essere operata quella gente? Non dovevano aver certo mai visto come i tedeschi trattano i prigionieri deportati. Se avessero visto, come purtroppo era toccato a me, i tedeschi infierire, scudiscio alla mano sui polacchi ed ebrei addetti allo sgombro delle macerie e del rassetto dei tronchi ferroviari, non sarebbero certamente comprati così. Il treno si fermò a pochi metri da noi. Dai vagoni sigillati si udivano le invocazioni dei soldati che sporgevano dai finestrini alti e chiusi con filo spinato, cartoline e biglietti. Il nostro treno intanto era esso pure arrivato, approfittando di un momento in cui la scorta si era unita a chiacchierare con la pattuglia della stazione, sgusciamo dietro il mucchio di carbone, raccogliamo alcune cartoline e alziamo il chiavistello che chiudeva un carro. Avvisammo quei poveri ragazzi invitandoli a buttarsi giù non appena il treno fosse uscito di stazione e ci infilammo in un vagone a merci del treno che faceva per noi. Ormai era fatta, era finita con l'esercito.
E direi che allora è il momento di prenderci un'altra pausa e poi torneremo in diretta per l'ultimo quarto d'ora di trasmissione. Direi però prima ti avevo promesso una chicca.
Ah,
e allora te la
con
do.
La tua azienda rivoluzionaria.
Assolutamente sì, che mi segnala prontamente che l'11 gennaio 1980 Bobby Sands, da 4 anni nel carcere nordirlandese di Long Cache, incontra i funzionari della struttura penitenziaria per rivendicare il diritto allo status di detenuto politico abolito nel 1976. Il 1 marzo inizia lo sciopero della fame, che poi lo condurrà, insomma, alla fine che purtroppo conosciamo, e ha una storia che per certi versi non è troppo lontana quella che leggiamo alle volte con Memoria Resistente, con i blocchi H dei carceri inglesi, con la sospensione di fatto del diritto civile in favore di uno militare e le conseguenze che chi lottò contro un sistema che lo vedeva soltanto come un sistema fatto di sfruttamento e morte, incontrò la dura risposta appunto dell'autorità inglese.
Assolutamente, furono anche i tempi della Domenica di Sangue, quelle cose qua.
Esattamente.
Ricantata anche se in canzone da U2, comunque c'erano le famigerate e purtroppo tristemente famose RUF, che erano delle parti antisommossa dell'esercito inglese, anche perché non dimentichiamo che anche la mandarono non certo dei Boy Scout, bensì i paracadutisti.
Certo.
Se no anche qualche reparto delle SAS, che sono Special Service, le teste di cuoio inglesi,
esatto,
diciamo.
Che nessuno dei due reparti esitò,
no,
poi aprire più volte il fuoco sulla popolazione.
No, purtroppo no.
E allora una canzone per questa nota che è comunque una memoria resistente.
Assolutamente.
While on the prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you away, for you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay. Low lie the fields of Avon Rye, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, songs to sing. It's so lonely round the fields of Athenry. While on the prison wall, I heard a young man calling. Nothing matters, Mary, when you're free. Against the famine and the crown, I rebel, they cut me down. Now you must raise our child with dignity. Low lie the fields of Avon Rye, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athen Rye. Thank you.
along the harbor wall. She watched the last star falling as the prison ship sailed out against the sky. For she lived in hope and pray for her love in Botany Bay. It's so lonely round the fields of Athenry. Where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athenry.
E allora sono le 21:47 ormai, quindi direi che più che continuare con la lettura, che ricordiamo essere dell'inverno di 20 mesi di Mario, ho controllato, Tognato.
Come Tognato?
La regia può confermare. Apri, vai in copertina. Copertina.
Hai ragione, Tognato. Scusate, mi sono sbagliato io, ero convinto Tognoni.
Vabbè, per una volta può succedere sì, che sbagli esatto. Anche tu. Vuol dire che sei umano.
Esatto.
Comunque... continueremo con la lettura mercoledì prossimo, ovvero mercoledì 18 gennaio, sempre alle 21, sempre qua su Radiazione. Intanto rinnoviamo l'invito, come ogni puntata, di contattarci per condividere con noi qualsiasi materiale che possa essere diffuso tramite appunto l'uso della radio.
Sì, assolutamente, anche perché io proprio chiedo, invoco, diciamo, tra un po' che qualcuno mi sovvenzioni anche di materiale, perché come dico, anche perché voi non potete vedere, cari ascoltatori, come sono ridotto, tra virgolette, lo può confermare il mio caro co-conduttore, che vede che veramente ormai sto cercando nelle situazioni più disperate, perché comunque chi... abbiamo che ci comanda, non vuole assolutamente farvi sapere chi erano questi ragazzi.
Anzi, cerca molto spesso di cambiare la storia.
Assolutamente, cerca appunto di non farvi sapere le storie di questi ragazzi che 70 anni fa e oltre non esitarono a impugnare le armi, ma non solo le armi, perché abbiamo sentito che la resistenza si muoveva anche tra chi li nascondeva, chi gli procurava le armi, chi gli dava da mangiare, tante volte togliendosi anche quel poco per loro che avevano. Perché abbiamo sentito di storie veramente di sette castagne secche a testa, c'è cose veramente che oggi i giovani d'oggi abituati ad aprire il frighetto, trovarsi kinder, robe del genere, tutte le prelibatezze, questi purtroppo facevano fatica ad avere qualche volta anche una borraccia d'acqua potabile, perché combattevano in condizioni, oserei dire, anche disperate qualche
questo
volta.
Libro in questo caso qua ci fa vedere proprio un aspetto che è anche molto interessante, ovvero quello della figura del soldato, laddove poi il suo riferimento, ovvero lo stato per cui combatte, viene a mancare. Abbiamo proprio letto qua
sì.
Come di fatto queste persone si ritrovano di colpo a dover usare, volenti o dolenti,
il proprio arbitrio, la propria coscienza.
E questo in molti casi li portò proprio a seguire comunque una qualche forma di gerarchia, a aggrapparsi a
una figura superiore, esatto.
Superiore, a seguirlo nelle sue decisioni, ma in molti altri casi, come avvenne per tanti di ritorno dalle varie campagne fallimentari di guerra italiane, invece il libero arbitrio e l'uso di una propria coscienza critica li portò a scegliere tutt'altra via e a rivolgere le armi contro quelli che fino al giorno prima li mandavano a morire in nome di non si sa bene cosa.
Esatto, ma questa è una cosa che mi sovviene anche il ricordo di un reduce del mio paese che purtroppo anche lui, come tanti altri, è passato la miglior vita, diciamo così, perché logicamente anche i reduci della seconda guerra mondiale ormai stanno sparendo, perché tutti quanti stanno varcando la soglia di 100 anni. E la stessa cosa mi disse lui quando quel giorno in Jugoslavia, questo tra l'altro, gli comunicarono che è stato firmato l'armistizio, lui mi disse testualmente: in quel momento mi crollò il mondo addosso, perché mi sentivo di dover buttare via quelle mostrine, quella divisa in cui mi avevano sempre fatto credere, e lì iniziò per me veramente una rivolta di coscienza, perché non sapevo più a chi credere. L'unica cosa in quel momento mi disse era di cercare di tornare a casa, il che non era molto simpatico, perché si trovava in zona di ex zona di operazione e comunque si trovava con la popolazione jugoslava che chiaramente difendeva il proprio territorio, che come l'aveva fatto sempre prima, perché questi qua sono racconti che non vengono citati nelle fonti ufficiali.
Molti di quelli che poi presero parte alla resistenza,
assolutamente la divisione taurinense prese parte,
proprio soldati dalla camicia nera tornati come gruppi di sbandati di fatto in Italia, o anche quelli che arrivarono dalla Russia, soprattutto i pochi che arrivarono dalla Russia sicuramente non erano molto inclini a favorire il regime che li aveva mandati in
assolutamente no, difatti c'era una cosa, gli alpini, difatti per esempio in questo caso, dato che stiamo parlando di alpini, tornati dalla Russia cantavano una strofetta che diceva così: abbasso Mussolini, assassino degli alpini. Quindi possiamo dirla tutta, che sembra una filastrocca, ma invece il significato
è qualcosa a cui si aggrappavano. Perché esatto, comunque, ricordiamo che se la sono fatta anche per bei tratti a piedi.
Tutta a piedi.
Praticamente tutta quanta a piedi.
Appunto la tragica ritirata di Russia, perché 600 km a piedi, a 46 gradi sotto zero.
Quindi ti aggrappi anche a qualcosa che sia un motto, che
sì,
sia
esatto,
una strofa che magari
tornati,
detta adesso
esatto,
sembra svuotata di significato.
Tornati in pochi, però la cosa più orribile per loro fu, dopo aver patito tanto, morte, perché logicamente lì valeva la legge, anche se vedevi tuo fratello morire, era lo stesso fratello che ti diceva almeno tu salvati che ne torni a casa uno. Quello che fu la cosa più infame da parte del regime fascista fu quando tornarono con i treni che attraversarono il Brennero dalla Polonia. Vennero chiaramente, intanto gli venne dato l'ordine di non scendere dai treni e tutti i treni vennero chiusi alle tendine perché non dovevano vederli. Quella là proprio iniziarono veramente a odiare con tutte le loro forze quello che fu il regime che li mandò a morire in Russia, perché logicamente loro in Russia si trovarono a combattere, come mi dicevano anche alcuni, sempre purtroppo che ormai non ci sono più, mi dicevano, e mi trovavo a combattere perché in quel momento là pensavo alla mia vita. Ma Rigoni Staren per esempio diceva: noi non volevamo più combattere, volevamo soltanto tornare a casa. Questo tornare a casa gli costò comunque di combattere ancora. Quando tornarono indietro capirono che non si potevano più stare dalla parte sbagliata, quindi iniziarono la resistenza, come fu per Nuto Revelli, come per tanti altri, come Cino Moscatelli. La guerra di Polo.
Ricordiamo, tra l'altro, mi collego qua per dire che tutte le nostre puntate, tutte le letture che portiamo avanti da ormai 4 anni come Memoria Resistente, le trovate in podcast sul sito di radiazione.info. Anche questa verrà pubblicata nei prossimi giorni.
Esatto, perché come dici tu, noi trattiamo anche l'odissea di questi ragazzi che dopo l'8 settembre si trovarono sbandati, come abbiamo visto purtroppo chi la pagò cara fu anche quelli che si trovavano nelle isole. Quello fu proprio l'atto più veramente più pericoloso, perché l'armistizio colse queste divisioni, citiamo l'acqua purtroppo per tutti, che si trovarono veramente isolati, senza possibilità di scampo, in balia con compagni tedeschi che non ebbero esitazione a fare rappresaglie veramente infami, perché comunque l'acqua praticamente restarono forse 100-180
superstiti. Infami
superstiti
e vigliacche.
Esatto, anche se l'acqua comunque ingaggiò combattimento, non ebbe paura perché ben conscia di quello che gli aspettava, però non cedettero alla tracotanza teutone tedesca e impugnarono le armi. Purtroppo ben sappiamo la fine che fecero, però almeno ebbero il coraggio di farlo.
Certo. E allora direi che ritorneremo con...
Sì, assolutamente, perché c'è la storia che quando, appunto, quando il nostro Mario torna là e inizia a capire, ha sommatizzato quello che aveva capito, iniziava le prime armi, ma questo lo leggeremo la prossima volta.
Esatto, mercoledì quindi, prossimo, esatto. Intanto rilanciamo qualche appuntamento.
Rilanciamo,
parliamo di cose un po' più allegre, giusto per chiudere comunque in simpatia. Serata messicana danzante con The Stalking Flower, dove questo venerdì in Piazzetta Toselli all'Infospazio Cena.
Assolutamente, con The Stalking.
Stalking Flower, dalle 8:30 fino a mezzanotte. Questo è l'orario pubblicizzato. Altro appuntamento, possiamo dire, ludico: Stoned Monkey Night, Little Boy Lost, Malfas, Serpe in Seno, Urbis e Weda alla Marzolo occupata, questa volta invece sabato.
Ma anche comunque io lancerei l'appuntamento al quale noi, questo potremmo anche arrivarci più tardi alla Marzolo, però prima c'è anche l'appuntamento, vogliamo ricordare anche i compagni del TIP, giustamente. Ricordiamo i compagni della
Lago
della...
ultimo per importanza.
Ah, beh, esatto.
Caso. Esatto, perché dalle 18 tutti in piedi in Piazzetta Canova a Mestre, ci sarà la prima tappa del Radio Tour con la proiezione appunto del video, i workshop su come trasmettere, come usare i social network per veicolare i propri contenuti, e a seguire ci sarà anche una cena, quindi l'appuntamento è sabato.
Due appuntamenti ricchi di,
esatto, sabato dalle
di divertimento, ma anche comunque di importanza, così ricordiamo anche i compagni della Laguna che sono sempre là,
pre-lagunari, dai, visto
pre-lagunari, comunque sono là, si affacciano, comunque vogliamo ricordare il TIP come un piccolo baluardo, in ricordo durante le lotte operaie che si sono svolte in quella del petrolchimico. Non possiamo dimenticare valorosi compagni sindacalisti, ex partigiani, che veramente lì sono sbattuti per non fare passare il padronato, e ci sono anche riusciti, quindi ricordiamo anche loro. E
esatto, quindi doppio appuntamento dalle 18 al tutti in piedi a Mestre, e poi macchina o mototopo in sella potete raggiungere la Marzola occupata per la Stoned Monkey Night. Boh, direi che abbiamo detto tutto per questa
quindi
sera.
Ci salutiamo con Fischia al vento e speriamo fischi ancora
e che sventoli
per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria delle ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.